Abbiamo già Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao Luca.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao.
Luca, prima di tante domande di mercato che non solo ha il sottoscritto, ma anche Jacopo, ma i nostri ascoltatori, oggi può essere una giornata interlocutoria, decisiva per lo scudetto, perché secondo me Lecce-Lazio sarà una gara per nulla scontata, così come Juventus-Milan, però, peraltro,
Sì, e diciamo che la Lazio potrebbe avere l'opportunità di accorciare, visti i valori di classifica, no? La Lazio è sicuramente a livello tecnico più forte del Lecce, il Lecce che è mosso da una situazione di classifica che si fa purtroppo per il Lecce, giornata dopo giornata, sempre più preoccupante. Prima c'erano tre squadre in un punto, adesso la più vicina è a due punti, è del Genoa.
Sì.
Quindi Lecce non è riuscito a fare un punto dopo la ripresa, viene anche da un periodo in cui già da prima non riusciva a vincere, ha bisogno assolutamente di punti, quindi la gara è comunque difficile, perché poi, sai, giocando ogni tre giorni le sorprese, come abbiamo visto, sono all'ordine del giorno. Però voglio dire, tecnicamente dovrebbe essere una di quelle partite che avrebbero potuto consentire alla Lazio di cercare di avvicinare ulteriormente la Juventus. Sinceramente devo dirti, avendo visto i progressi che ha fatto nel gioco e nelle giocate la Juventus in questo periodo, il cuscinetto di 7 punti mi pare un bel tesoro da dover difendere, ecco, insomma, soprattutto per una squadra come la Juve.
Tesoro che la Juventus, ovviamente.
Pensavo che avevi chiamato tesoro Luca.
No, ci mancherebbe adesso. No, in privato sì, ma in diretta mi sembra un po' eccessivo.
Brividi così.
Sì. No, ci siamo un po'.
Comunque un livello di formalità. Per la
Sì, esatto. Poi in privato è tutt'altra faccenda.
Vabbè, ma
ovviamente.
Certo.
A parte gli scherzi, Luca, ci sono anche messaggi che arrivano soprattutto in questo momento sulla situazione di quella che possiamo definire, senza problemi, almeno a mio avviso, una delle squadre più in forma del campionato, ovvero il Milan, 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4, a parte il piccolo incidente di Ferrara, grandi risultati sul campo che stuzzicano anche la fantasia dei nostri amici ascoltatori. Luca da Treviso ci dice: ma Pioli-Rangnick è effettivamente una possibile strada congiunta, una possibile collaborazione? Perché la tranquillità di Pioli in questo momento al nostro Luca suona molto strana. Non so se a te, Luca Marchetti, suona altrettanto strana.
La tranquillità non c'entra niente con il discorso che Pioli rimarrà o meno. Pioli è tranquillo perché sa di fare il suo massimo e di star lavorando bene. La squadra sta finalmente rendendo rispetto a quelle che sono le sue potenzialità, ha capito quali sono le necessità di Pioli. Ci vuole tempo per far giocare bene una squadra. Pioli è arrivato a metà ottobre in una situazione comunque difficile e ha lavorato in una situazione ancora peggiore, perché tutte queste voci che si corrono sul futuro, che poi voci non sono perché riguardano il futuro del Milan, possono mettere in difficoltà il lavoro di una persona. Quale è sempre stato molto bravo in questo, nel bene e nelle situazioni tragiche. Ricordatevi che lui era allenatore dopo la morte di Davide Astor, ha lavorato all'Inter in una situazione ad alta, sta lavorando all'Inter in una situazione comunque complicata, e le sue squadre in questi frangenti, al di là della Lazio dove ha fatto benissimo, hanno sempre avuto dei picchi di rendimento molto alti, dalla Fiorentina, ripeto, fino all'Inter, che ha inseguito a lungo il sogno della qualificazione in Champions League, è crollato nel finale, ma ha fatto 17 risultati utili consecutivi, se non sbaglio, e adesso nel Milan. L'accoppiata Pioli-Rangnick, che se me lo chiedete a me, io vi dico che è praticamente impossibile. Se lo chiedete a Gattinis, però, visto che i risultati di Pioli sono molto buoni, visto che c'è una grande stima e una riconoscenza nei confronti del lavoro che sta svolgendo Pioli in questa parte molto delicata della stagione, se le cose dovessero continuare ad andare bene, una delle ipotesi potrebbe essere quella di parlare con Pioli e dirgli: ma perché non accetti di rimanere, visto che tu ti occuperesti di campo, Rangnick avrebbe sempre sotto Rangnick, non al posto di. Però sinceramente penso che sia per le necessità tecnico-tattiche che ha Rangnick, sia per l'indipendenza che giustamente ha raggiunto Pioli nel corso della sua carriera, non penso che possa essere un binomio fattibile, ecco. Però per la stima che c'è nei confronti di Pioli, io non escludo che possa venirgli proposto, però poi sinceramente non la vedo fattibile, poi magari sbaglio io, eh.
Luca,
no, finora non è stato proposto a nulla, queste sono mie.
No, certo, ci mancherebbe. Ci stiamo ipotizzando. Luca, intanto a volte ti sentiamo maluccio, quindi magari se riesci a spostarti leggermente.
Guarda, sono sempre nel solito posto.
Perfetto, adesso è benissimo.
E siamo noi che stiamo spostando lo studio, infatti.
Adesso
stiamo
è benissimo.
Traslando la stanza.
No, poi non sono ancora le 10:20. Non so se hai notato che non cade più la linea alle 10:20. Abbiamo ovviato a questa situazione.
Chissà come avete fatto.
Infatti, sono artifici.
Siamo andati a immaginare.
Abbiamo dei grandi tecnici.
C'era qualche problema proprio a quell'orario là, l'indizio c'era. Luca, ti porto da casa Milan a casa Juve, perché poi stasera si affronteranno le due squadre. In casa Juve che punto si è con il rinnovo contrattuale per Paolo Dybala, che credo sia il primo obiettivo? Poi il secondo immagino sia anche andare a lavorare sulla rosa, magari renderla più a immagine e somiglianza di Sarri.
Stasera Dybala non ci sarà oltretutto squalificato come
non c'è De Ligt. Neanche De Ligt, certo,
facciamo un po' di informazione.
Certo, quindi insomma qual è la situazione rinnovo contrattuale per Dybala?
Ma io credo che con Dybala di rinnovo di contratto, anzi ne siamo certi, ne stiamo parlando da dicembre scorso, quindi è un processo avanti senza nessuna fretta da parte delle due parti, perché c'è assolutamente una condivisione di un progetto, di la possibilità di rendere Dybala ancora più simbolo di questa Juventus, ha il 10 sulle spalle. C'è sempre stato un grande feeling anche con Alex Del Piero per quanto riguarda i 10 storici della Juventus. È chiaramente un problema economico, fin quando c'è Cristiano Ronaldo il tetto di spesa della Juventus è un tetto di spesa altissimo. Detto questo, giustamente Dybala, che in questo momento non rientra nella top 3 dei giocatori che guadagnano di più alla Juventus, io immagino voglia avvicinarsi assolutamente a quelle cifre, non a quelle di Cristiano Ronaldo, ma a quelle dei vari Rabiot, Ramsey, che sono arrivati a parametro zero.
Bravo.
E quindi hanno sfruttato sicuramente una buona richiesta, una buona opportunità di mercato, ma che guadagnano intorno ai 10 milioni di euro. Quindi
sì, ma Luca, infatti io mi immagino sempre questa scena, no? Di Dybala a tavola con Oriana. Hai visto Rabiot, non riusciamo a inserirlo, riesce. E Oriana
sta crescendo.
Sì, però Oriana che lo guarda e dice: guarda, guadagno quanto te. Cioè, allora lui magari un bel giorno avrà detto
di più, tra l'altro.
Quindi magari ci può stare comunque oggettivamente con un giocatore adesso scherzi a parte. Dice, io dopo Ronaldo sono il più importante di questa squadra, sono il numero 10, a volte sono il capitano. Beh, adeguatemi.
No, ma non c'è dubbio, ma è su questo che verte la chiacchierata.
Esatto.
La Juventus sa che ha alzato l'asticella del proprio monte ingaggi, chiaramente deve cercare di mantenere le spese all'interno di un ecosistema sostenibile, quindi non può permettersi di fare troppi strappi in avanti. Sa benissimo che Dybala merita quelle cifre, cioè non c'è una discussione sul fatto no, tu ne guadagni 6,5, quindi ne guadagnerai 6,5 fino alla fine perché hai firmato il contratto. No, non c'è una contrapposizione frontale, bisogna semplicemente trovare la strada per accontentare le necessità giuste di Dybala e le necessità giuste a livello economico della Juventus. In questo può anche aiutare, secondo me, una cessione importante, per dirti, se dovesse andare via un giocatore che guadagna molto, è chiaro che la Juventus avrebbe più facilità di manovra, però ecco, non è che si aspetterà per forza una cessione per firmare il rinnovo di Dybala, ripeto, è già da inizio anno di fatto di questa stagione sportiva che le parti avevano già cominciato a parlare del rinnovo di Dybala. La Juventus giustamente lo vede come una logica conseguenza del lavoro fatto con Dybala insieme, al di là del fatto che poi la scorsa estate era sul mercato, che se c'era la possibilità sarebbe stato venduto. Questo per un semplice motivo: alla Juventus se c'è un'offerta stai sicuro che la prendono in considerazione.
Sì.
Questo non significa che tu non sei importante.
Luca, domande al 3318200013, domanda di mercato su Mario Mandzukic, che di fatto è una delle opportunità a parametro zero del prossimo futuro ovviamente, tante piste attorno all'attaccante croato, ci chiedono dove andrà, fossi nella Lazio, un pensierino ce lo farei, secondo me non solo la Lazio dovrebbe farcelo, sono un giocatore così importante.
Posso lanciare un appello?
Dai, vai.
Presidente Oreste Vigorito,
lo sapevo io.
Portamelo a Benevento, vengo lì, faccio l'abbonamento, Luca.
Non vorrei distruggere i sogni di Vincenzo, ma credo che Benevento non sia nei pensieri di Maggio, che ci mettiamola così. Magari Vigorito lo convince, ma non credo che sia.
Si sta bene, si sta freschi, temperatura tedesca.
Si freschi a Benevento, guarda.
Sono le terme lì vicino. Niente, non ce la
facciamo. Io ad oggi non so neanche se Maggio che c'è, ha ricevuto delle offerte concrete dall'Italia. Perché comunque i guadagni di Manzo che ci sono sicuramente rilevanti, e le squadre in Italia che possono permettersi non sono molte, al di là del Benevento, voglio dire.
Sì,
quindi bisognerà capire chi ha necessità di Manzo. Cioè, ecco, la chiamata della Lazio non è una chiamata sciocca,
no.
Nel senso che la Lazio, un attaccante del genere, vedi Giroud che stava corteggiando sin dalla scorsa campagna acquisti. Potrebbe essere utile per andare a rinforzare o a completare un reparto con un giocatore con caratteristiche diverse da quelli che è in rosa, con grande esperienza e con una mentalità vincente. Detto questo, non credo che per il momento ci siano stati contatti seri fra le parti, al di là delle nostre suggestioni.
No, credo anche, però, l'unico problema di Mandzukic, cioè se lui sceglierà la squadra che gli darà un posto da titolare, Luca, perché poi alla fine ha lasciato la Juventus perché ha capito
credo
che non avrebbe giocato da titolare, no?
Quindi deve... Sì, poi dopo, quando c'è Mandzukic in squadra, non penso che lui creda di non essere titolare, eh?
No, infatti.
Nel senso che lui, se dovesse tornare alla Juventus o andare all'Inter, dice, va bene, io sono Mandzukic, tu chi sei? Al di là del fatto che, se tu ti ricordi, nella Juventus di Allegri,
sì,
Mandzukic era di fatto il partner preferito,
sì,
a Cristiano Ronaldo. Lui se ne va perché ha un'offerta, come dicevamo prima, la Juventus le offerte le prende in considerazione.
Sì, sì.
Forse, questa è la mia opinione, se la Juventus in quel momento avesse potuto scegliere chi cedere, non avrebbe ceduto Mandzukic.
Sono d'accordo.
Anche se secondo me poi a Trieste qualcosa è successo, Luca, perché se ricordi quell'amichevole pre-campionato, proprio prima che cominciasse il campionato, c'erano due giocatori sul banco degli imputati, tra virgolette, Dybala, Mandzukic, che erano tra i cedibili. Dybala segnò un gol meraviglioso e si indicò la maglietta e disse: io voglio restare qui e resto qui. Mandzukic entrò praticamente con l'infradito in campo. E lì, secondo me, qualcuno si è arrabbiato e ha detto: se questo deve essere il tuo apporto, allora ti cediamo.
Secondo me qualcosa sarà rotto prima.
Questo che sono d'accordo.
Entra in campo non così sereno e non, sì, così convinto.
Sì, sì.
Mandzukic è una persona molto determinata. Io non l'ho mai conosciuto personalmente, ma me l'hanno descritto che ha avuto il piacere di parlarci, di lavorarci insieme. È una persona molto determinata, molto sicura di sé. Ma insomma, questo lo dimostra la sua carriera.
Ma certo.
Ed è anche molto particolare come carattere, cioè è tedesco invece che croato, capito?
Esatto.
Da questo punto, però
tedesco,
ha anche i lati dei croati, dove se sono una cosa la considerano, no, come cultura,
certo,
uno scarbo, poi dopo se lo ricordano per tutta la vita. Quindi ti dico, come io sono stato titolare lo scorso anno, metti in discussione me adesso. Io credo che sia stato questo il processo mentale che ha fatto Mandzukic.
Se l'è parecchio legato al dito, senza dubbio. 3-3-8-2-0-0-1-3. Allora, ci sono alcuni messaggi che vertono più sull'analisi, situazione Inter, allenatori, eccetera. Li riprendiamo in apertura di testa coda con Luca Marchetti. Invece, linea diretta per quanto riguarda le domande di mercato. Ci chiede Antonio da Roma: Bernardeschi andrà al Napoli?
Il Napoli non lo disdegna, naturalmente, perché è un ottimo giocatore. È una delle possibili chiavi per completare l'operazione Milik, che come sapete piace molto alla Juventus,
sì,
quindi ci potrebbe stare anche uno scambio. Bisognerà capire cosa ne pensa Bernardeschi. Anche qui torniamo alle solite, adesso Bernardeschi sta giocando da titolare nella Juve. A Napoli troverebbe un progetto nuovo, sicuramente di ripartenza, quindi potrebbe anche essere affascinante. Però chiaramente la Juve è la squadra che ha vinto il campionato in questi ultimi anni, si accinge a vincere il nono consecutivo, c'è sempre il discorso della Champions League che il prossimo anno il Napoli molto difficilmente farà, e qui già ci sono queste motivazioni da mettere insieme, e in più c'è il discorso stipendio, perché a Napoli 4 milioni di euro credo che li guadagni sono insigne.
Sì, sì. A meno che non glielo spalmi in più anni, no, immagino, però
sì, ma non è che è a 30 anni.
No, certo. Certo. No, è complicato. Tra l'altro ti chiedo, Luca,
Però non è impossibile, eh?
No, 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 non è impossibile.
No, beh, chiaro, anche perché per me, per il Napoli, dopo la trattativa Pepe dello scorso anno, Luca, è possibile.
Anche come spostamento di pedine, Luca, se ci fai caso, se passa la mozione definitiva di Sarri, che ha reinventato la Juventus con questa sorta di 4-3-3 che diventa 4-4-2, proprio con Bernardeschi che fa da equilibratore per Ronaldo e Dybala, a quel punto ti serve soltanto un attaccante che può essere Higuain, o se va via Higuain, il Milik della situazione. Dovesse andare via Bernardeschi, c'è Kulusevski che farebbe praticamente lo stesso ruolo. Quindi tecnicamente si potrebbe fare anche senza perdere
sì,
questo.
Forse Bernardeschi è più a ala, è più adatta a giocare in questo 4-4-2 sporco. Però poi queste sono questioni tecniche, certo, di cui sicuramente Sarri sa molto meglio di noi.
Certo.
Io ho esposto soltanto le difficoltà di quelle che può essere un'operazione. Bernardeschi poi, se a Napoli piace, magari Napoli ha ottimi argomenti per convincerlo ad accettare questa nuova sfida. Ritengo che sia sempre difficile lasciare una squadra come oggi è la Juventus, come è difficile lasciare il Barcellona, come è difficile lasciare il Real Madrid, ma poi ci sono giocatori che fanno via anche da queste squadre, quindi per carità.
Tu parlavi di Milik, Luca, è l'unico nome, l'unico attaccante sulla lista di Paratici, a parte Pinamonti.
Ma sì, ad oggi sì, ma è un unico attaccante che sappiamo noi che è sulla lista di Paratici. Io non voglio credere che sia l'unico, anzi sono certo che non è l'unico. È sicuramente un giocatore su cui la Juventus scommetterebbe, perché sa già che tipo di giocatore è nel campionato italiano. Se tu vai a vedere il campionato italiano, chi puoi andare a prendere nella Juventus, per la Juventus, che comunque è in vendita e ha un prezzo relativamente basso perché è a scadenza contratto di fatto, perché è giugno 2021. Non ci sono molti giocatori con quelle caratteristiche da prima punta. C'è Lukaku, ma non mi pare che l'Inter lo venda.
Forse Dzeko, Luca? Forse Dzeko, un po' più in là con gli anni, però trattativa low cost.
Dzeko potrebbe essere un'opportunità. Dzeko ha sicuramente le caratteristiche per essere un giocatore da Juventus. Non ci sono dubbi. Ma ha caratteristiche diverse però, e ha anche uno stipendio diverso.
12
però, mi sembra. E non gioca in Italia. Io non dico che questi non ci sono, anzi, l'opportunità di mercato alla fine la crei anche.
Certo.
In questo momento la Juventus un attaccante lo prenderà, perché sappiamo che Higuain potrebbe andare via. Fermo restando che se Higuain non va via, rimane Higuain anche a scadenza di contratto.
Certo.
3-3-1-2-0-0-1-3, si parla anche di mercato Atalanta. Che mercato farà la Dea in vista della prossima Champions League? Due nomi possibili, il nostro ascoltatore spara altissimo: Boga e Smalling. Luca?
Io non credo che siano giocatori da Atalanta, non perché non siano forti, ma perché già li abbiamo visti. Boga, se l'Atalanta lo va a prendere, deve spendere 30 milioni di euro. Non mi sembra una politica da Sartori per Cassi. Smalling, sul discorso difesa, sul discorso esperienza, non difesa, io un discorso sull'Atalanta lo farei, nel senso che forse quello che è mancato all'inizio di questa stagione in Europa è stata proprio l'attitudine a certi tipi di partite. Poi però se la sono costruita da soli questa esperienza. Nelle prime tre partite hanno incamerato l'esperienza che forse non incamererebbero neanche in tre anni, perlomeno fattivamente sul campo. Quindi non ci sarebbe neanche bisogno. Io credo che Smalling rimanga la Roma, sinceramente. Quindi come nome ti dico di no. Dove interverrà l'Atalanta? In difesa sì, si era fatto qualche nome di qualche giocatore straniero, ma voi sapete benissimo che l'Atalanta prende a poco e vende a tanto.
Oltretutto non è che sia andata benissimo, Luca, con i nomi stranieri col palmarès internazionale, perché Skrtel dopo due settimane è scappato praticamente. Kier alla fine, quindi insomma, contesto particolare.
No, è esattamente questo. Poi invece ci sono giocatori che poi noi non conosciamo, come Malinowski, come Gosens, che diventano assolutamente centrali nel progetto dell'Atalanta perché funzionano e magari sono stati più fortunati di altri. Io non so se dipenda anche dall'attitudine che uno ha nel seguire Gasperini, no? Perché non voglio togliere la professionalità a nessuno, però obiettivamente i due nomi a cui hai fatto riferimento tu prima non si sono integrati, no? nel mondo Atalanta, mentre magari un giovane con più fame ha più possibilità.
Certo. È lo stesso concetto per cui Luca molte volte si dice: ma perché nell'Atalanta funzionano, poi vanno nei top club e non funzionano più? Perché c'è proprio un altro tipo di tipologia. E allo stesso tempo io credo che un grande campione, un giocatore già affermato, come dicevi appunto giustamente tu, all'Atalanta non farebbe il lavoro che Gasperini fa fare in allenamento, magari un allenamento un po' più da provinciale, vogliamo dire così, un allenamento particolarmente intenso.
Devo capire che... quanto Gasperini paga il suo palmarès, forse non proprio super internazionale. No?
Però sai, veramente è complicato poi fare certi allenamenti così intensi, certo, per un giocatore già affermato. Viceversa, chi ha fame, come diceva Luca, no? Ha più voglia di emergere e in quel contesto riesce ad emergere poi, quindi sono più...
Poi conta tutto, conta l'ambiente, conta qualsiasi tipo di cosa, cioè se tutti quanti fanno quello che dice l'allenatore, anche io che sono l'ultimo arrivato farò quello che dice l'allenatore, perché poi mi porta a dei risultati incredibili, sì, sì. Quindi è un volano positivo, cioè quello che succede quando una squadra va male e tutti danno la colpa all'allenatore e poi alla fine si dice hanno tirato in vacca per fare suonare l'allenatore, in realtà alle volte non è neanche un processo intenzionale, no? Dice vabbè, questo qui ormai è morto, che mi impegno a fare, tanto se mandano via qualcuno mandano via lui. Uguale invece se hai l'allenatore che sai che è bravo, che ti fa rendere al massimo e lo segui fin dentro il fuoco, quindi sono dei processi anche di gestione del gruppo.
Luca, ti porto a Napoli, ma la vicenda Osimhen...
Volentieri.
Infatti, quando vuoi, guarda, ti ospito lungomare, io ci torno ogni weekend a casa. Osimhen rischia di diventare... Puoi dirlo, perché veramente è bellissimo. Poi
io poi ho una
lì.
Confessione da fare, te la faccio dopo.
Dopo me la fai in privato. Sì, ma sì. Osimhen, che tra l'altro a proposito di Napoli, di bellezza di Napoli, è arrivato con la sua signora, sono fatti foto ovunque.
Molto colpito, devo dire.
Molto colpito, poi è andato a Capri. Però rischia di diventare un altro caso Pepe, perché vedo che comunque c'è l'entourage che ancora... Un po' di indecisione c'è e viene spinto sempre verso la Premier. Il rischio c'è.
Il rischio c'è sempre. Fino a che non firmi, il rischio c'è sempre. Perché poi, come è venuto a Napoli, può andare a Birmingham. Poi deve decidere lui se gli piace più Birmingham o il Golfo di Napoli. Beh. Però alla fine vai a giocare a calcio, non è che vai a vedere la città. Per carità, conta anche la città, conta il clima, conta tutto. Conta l'ambiente, la donna che è a tuo fianco.
La sua scelta, la sua voglia, però
contano anche i soldi, contano i progetti, conta quanto danno a Lille, conta quanto danno a te, conta quanto danno ai procuratori, eccetera eccetera. Il Napoli, certo, ha fatto un deciso scatto in avanti e andare ad incontrare De Laurentiis non è banale.
No.
Quando tu vai a incontrare il presidente di una squadra che vuole, e soprattutto quando il presidente è un presidente così interventista come De Laurentiis, io credo che voglio dire, dal punto di vista giocatore il Napoli si sente abbastanza sicuro. Ripeto, io non so se è stata apposta una firma, mi meraviglierei se non fosse stato siglato un patto dopo 3 giorni a Napoli fra Osimhen e il Napoli, sì. Dopodiché bisogna andare a parlare con il Lille. Di scappatoie ce ne sono tante, perché ti faccio l'esempio peggiore,
sì.
Il Napoli e il Lille e Osimhen sono d'accordo, ma arriva lo sceicco del Newcastle, non è uno sceicco in realtà, che gli offre il triplo. Non sanno come svincolarsi dal patto che hanno siglato con il Napoli, fanno far saltare la trattativa a Lille, che anche Lille prende di più dal Newcastle,
certo.
Cioè questo non è un succede nel mercato, quindi finché non ci sono le firme non si può mai stare tranquilli. Il fatto che il Napoli abbia avuto la forza di far arrivare il giocatore con il suo entourage 3 giorni a Napoli per fargli vivere la città, per fargli vedere le bellezze anche del territorio, visto che sono stati a Capri, per incontrarsi con il presidente, credo che sia un bel passo in avanti. Poi voi sapete benissimo che quanto tempo ci vuole per leggere bene i contratti del Napoli,
sì,
un conto è mettersi d'accordo a parole, un conto è mettere le firme.
Senza ombra di dubbio. Luca, stiamo per salutarti, però c'è un'ultima questione che mi premeva affrontare ovviamente con te. Il caso Ribéry, c'è effettivamente il rischio che il francese si sia infastidito così tanto da questo sgradevolissimo episodio del furto dentro casa sua da convincerlo dopo soltanto un anno a lasciare una squadra e comunque lo ha accolto come una sorta di dio sceso in terra, anche perché giustamente insomma il livello tecnico di Ribéry è indiscutibile, però ecco, i tifosi tremano, vuoi tranquillizzarli tu?
Ma non potrei, nel senso che l'unico che può tranquillizzarli è proprio Ribéry, è una questione personale. Io per fortuna non ho mai vissuto direttamente una vicenda del genere, ma credo che nella nostra vita ci sia capitata, no, di dover parlare o affrontare in prima persona un episodio così spiacevole.
Sì.
È un problema intimo, ti senti violato, no? Nella tua stessa propria intimità, quindi ti senti nudo, ti senti scoperto, pensi anche liberia dei bambini, alla moglie, lui non c'era, pensi a quello che sarebbe potuto succedere se ci fosse stato qualcuno. Dipende dalla sensibilità di ognuno di noi, c'è chi mette una porta più robusta, una sorveglianza, un allarme, e quindi si sente più sicuro e dopo una settimana la situazione si normalizza. C'è chi invece magari questa cosa la vive come un trauma e quindi magari fa fatica a superarla. Dipende anche da che cosa debiti questa cosa qua, no? questo furto. Io credo che sinceramente l'affetto della città per Frank Ribéry e il tempo possano mitigare questi sentimenti sicuramente negativi che in questo momento ha Ribéry. Però ripeto, io non sono lui, non ho vissuto questo tipo di esperienza come l'ha vissuta lui e quindi non saprei dirti. È successo spesso che dopo un episodio del genere, dopo un furto, dopo una rapina, i giocatori poi abbiano deciso o abbiano commentato esattamente come ha commentato Ribéry. Nella maggior parte dei casi poi non si è arrivati alla rottura, allo strappo, sì. Ecco. Anche perché non mi sembra che sia una questione personale, no? Ribéry contro Firenze, no. O Firenze contro Ribéry, non è, certo, che è stato preso di mira,
no.
Ha subito un furto perché evidentemente qualcuno sapeva che quella era casa di Ribéry e sai, quando sei un giocatore hai sicuramente più cose in casa, esatto, di quanto ne possiamo avere noi.
È evidente, succede ovunque. Ricordiamo anche l'esperienza traumatica che accadde proprio a Marchisio.
Come no?
E erano in casa anche loro, credo, quel giorno. Quindi là fu ancora più traumatica. Sì. E a Vinovo. Purtroppo succede ovunque. Poi sta alla sensibilità, come dicevi tu, Luca, di ognuno di noi. A me, per esempio, arrivarono. Io la prima cosa che andai a controllare, se erano portati via, tutti avevano lasciato le bollette. Dissi: vi prendetevi anche le bollette.
Punto.
Me le pagate e siamo tutti più felici. Luca, grazie per essere stato con noi come sempre.
Ciao Luca.
Sky Sport.
Grazie a voi. Ciao.